inserita su questi temi, anche se non voglio tediarvi ovviamente con questioni metodologiche approfondite, ovviamente chiunque di voi voglia poi approfondire con me, sono sempre disponibile, ma per darvi alcune evidenze fondamentali, insomma, su cui fare perno per le vostre conoscenze e per il lavoro che dovete o potrete, spero, fare con i vostri allievi. Per introdurre chiarezza, ma anche appunto per sottolineare la valenza multidimensionale e multidisciplinare delle tematiche di genere. Gli obiettivi ovviamente sono quelli che valgono per me come per tutti gli altri, lì c'è un errore, scusate che non me ne accorta, quindi stimolare l'approfondimento delle cause delle diseguaglianze, che sono tante, noi qui ne potremmo parlare soltanto in termini generali, ma sono veramente tante. Evidenziare gli ambiti di disuguaglianza con riferimento ad un target specifico che è il Sustainable Development Goal 5 e ovviamente fare un breve riferimento agli indicatori che sono stati elaborati dalla comunità scientifica per monitorare gli eventuali progressi nella direzione ovviamente dell'agenda 2030 e poi spero di riuscire con il vostro aiuto a suggerire anche delle piste di lavoro didattico. Questa sarà la parte finale ovviamente del mio intervento e farò riferimento al file che è stato già inoltrato con una serie di riferimenti bibliografici e anche dei video che spero e alcuni di questi magari se abbiamo il tempo li vedremo insieme. Allora, io sono un'economista applicata, ve l'ho detto, ma di formazione sono un'economista classica, questo che dice la nostra disciplina, che vuol dire che credo fortemente che molti dei principi, delle idee, dei metodi, dell'elaborazione, diciamo, sempre in generale, su cui la nostra disciplina si basa, erano stati chiaramente indicati già all'inizio, alla nascita della nostra disciplina, appunto da parte dei cosiddetti economisti classici, stiamo parlando di economisti che si muovono tra il 1700 e l'intero 800, e voglio partire proprio da una citazione di un economista che amo molto, che si chiama John Stuart Mill, che insieme alla sua compagna, poi venuta sua moglie, Harriet Taylor, scrive questo fantastico saggio nel 1869 che si chiama L'asservimento delle donne, insieme ai saggi in realtà, ma in particolare questo è sicuramente il più famoso dei due, inutile dire che tutti hanno detto ah oh, ma tanto l'ho scritto che te l'ho firmato anche lui, insomma vabbè, lasciamo da parte i gossip, i pettegolezzi. Lui dice, o loro dicono in realtà, cos'è lo scopo di questo saggio e anche quindi la nostra chiacchierata qui di oggi? Beh, lo scopo è quello di spiegare un'opinione secondo la quale il principio che attualmente regola le relazioni sociali tra i sessi è di per sé sbagliato e costituisce uno dei principali ostacoli al miglioramento degli esseri umani, quindi stiamo parlando ovviamente di sviluppo umano. E inoltre che dovrebbe essere sostituito da un altro di perfetta eguaglianza tra i sessi, 1869, signori, e potrei citarvi cose anche molto più antiche di queste, ovviamente, ma qui siamo all'origine del pensiero economico, che non ammetta alcun potere o privilegio né alcuna inferiorità, sempre alcuna discriminazione, come ovviamente diremo noi oggi, e di questo infatti oggi parleremo. Quindi le radici della nostra chiacchierata sono lontane, potremmo addirittura datarle fino ad Aristotele e la sua discussione della divisione sociale del lavoro, ma non voglio andare così lontana. Parliamo adesso delle divisioni. Quindi molto spesso quando si parla di genere si pensa in realtà al sesso. Quindi in realtà si guarda le differenze, alle disuguaglianze tra uomini e donne. Questa è una visione molto limitata dell'analisi di genere, non che sia sbagliata, è molto limitata. Perché in realtà genere e sesso non sono affatto sinonimi. Il sesso ovviamente è un elemento biologico, ci si nasce, si può sempre cambiare ovviamente il sesso, nulla è immutabile nella natura umana, ma di per sé c'è un'appartenenza biologica uomini e donne caratterizzati ovviamente a livello cromosomico, cioè insegna la scienza, e di conseguenza, ripeto, salvo casi come l'intersessualità, di cui sempre di più comunque si studia le uomini o donne. Di conseguenza, questo è qualcosa di parzialmente non modificabile. L'identità sessuale, cioè l'identità sessuale, anche con l'orientamento sessuale, riguarda non soltanto l'essere uomini e donne, ma l'essere di per sé degli esseri sessuati. Questo ha ovviamente elementi psicologici, culturali, può essere persino condizionato dall'ambiente, dalla sostanza. In sostanza noi possiamo quindi distinguere un sesso biologico, un orientamento sessuale, che ovviamente contribuiscono a identificare, a dare un'identità sessuale a ognuno di noi, e poi arriva la vera e propria identità di genere, che è un costrutto sociale. Quindi è un insieme delle aspettative, dei ruoli relativi a come gli uomini e le donne si dovrebbero, e di fatto spesso si devono, comportare in una determinata società, cultura e in un dato periodo storico, perché io devo dire che ovviamente la storia ci insegna sempre e comunque, come sempre dalla storia, dobbiamo partire per capire effettivamente come si colorano queste identità. Quindi sono delle identità, come potremmo dire noi economisti, ma non solo noi economisti, storicamente determinate. Multidimensionale. Allora, l'identità sessuale, ho detto, è legata ovviamente al sesso biologico, ma ci aggiungiamo anche le componenti di orientamento sessuale. E fa parte ovviamente dei tanti generi. L'identità sessuale è il concetto più generale, ovviamente incorpora il concetto di sesso biologico, incorpora il concetto di identità sessuale, ma non si limita a questo, perché in realtà, essendo un costrutto sociale, ha una sua definizione, ha per definizione una multidimensionalità. Quindi dentro le tematiche di genere sicuramente troviamo le differenze con donna, sicuramente troviamo le differenze relativamente all'orientamento sessuale dei soggetti, ma cos'altro ci possiamo mettere? Beh, sicuramente a livello di letteratura, e parlo ovviamente a questo punto essenzialmente di letteratura economica, ci mettiamo dentro ad esempio l'età, essere giovani o essere anziani, perché comunque fa parte del ciclo vitale, diciamo così, no? Cioè di come di fatto questi soggetti si collocano nell'arco della vita, delle decisioni che prendono in un arco temporale non come la loro vita, con poi il problema delle generazioni che si sovrappongono e quant'altro, e via dicendo. È un modo anche, se volete, per stimolare le persone della storia. Quindi sicuramente l'età. Un altro elemento fondamentale è, ad esempio, la nazionalità. Cioè il fatto di essere, di questo avete parlato moltissimo ieri, di essere dei migranti o di essere degli indigeni, come diciamo noi. Quindi di essere ovviamente collocati culturalmente nel proprio ambiente naturale o essere invece rappresentati in un ambiente diverso. Poi ovviamente ci possono essere altri elementi che si aggiungono caso per caso a seconda delle situazioni. Un elemento che sempre di più viene analizzato, ad esempio, è la presenza o l'assenza di disabilità, perché anche quello fa parte del genere. Quindi il genere è persone che sono un costrutto analitico multidimensionale. Quando si appiattisce su una sola delle due dimensioni, qualcosa si perde. Non dico che sia sbagliato, ma è di fatto una limitazione. Quindi spessissimo, ripeto, quando si fa in continuazione, anche perché non si sa bene perché non si può usare la parola sesso, oramai anche nelle prendere i documenti uno deve dire genere, femminile o maschile, ma non è così, quello è il sesso. Il genere è qualcosa di molto più complesso, però ripeto, questa è una amicizia, perché oramai in Inghilterra, nei paesi anglosassoni, che sono ovviamente dei paesi molto puritani, si preferisce usare un termine neutro come gender invece di utilizzare il termine sex. No, ma questo, ripeto, fa parte di una precisazione anche della nostra lingua. Va bene? Ci sono altre domande? Questo solo per sottolineare quanto grande è la sfera di azione. Genere e gender. Anche se poi, ripeto, gender in inglese viene spesso utilizzato con questa limitazione legata al sesso. anche se poi magari lo stesso, se ti capiterà mai di dover fare un riempire un documento in Inghilterra o negli Stati Uniti, spesso e volentieri dopo il gender, cioè essere uomo o essere donna, ad esempio viene chiesto l'orientamento sessuale. Cioè, se vogliamo la banalità, nel senso, potrebbe essere un di cui un concetto unico. Vabbè, ma adesso non vi voglio tediare troppo questa cosa. Allora, quindi, tutto questo perché è importante per noi? Questa distinzione fondamentale, quindi, tra il sesso e il genere, è importante dal punto di vista analitico, perché ci permette di andare oltre questa idea che ovviamente spesso troviamo in letteratura, ma in tutte le letterature, inclusa quella filosofica, per cui l'anatomia è un destino, l'ho messo tra virgolette, cioè il fatto di nascere uomini e donne comporta naturalmente determinati comportamenti, determinate preferenze, determinati ruoli, su cui ovviamente vanno a incidere quelli che noi chiamiamo gli stereotipi, e che ovviamente poi complicano la vita di tutti questi soggetti dal punto di vista del rafforzamento della propria identità, quella vera, non quella fittizia imposta. Quindi non è soltanto il messaggio che voglio trasmettere con questo libro slide, sono le ultime righe che qui leggete, cioè l'anatomia non è un destino, non è solo il sesso a differenziare uomini e donne, ma molti altri fattori, come quelli che vi ho già elencato, cioè l'età, il ruolo sociale, che non ho che ho dimenticato di sottolineare, ad esempio l'appartenenza ad una classe sociale piuttosto che a un altro, ovviamente incide specificamente sui comportamenti, lo stato lavorativo, cioè il fatto di essere o non essere inserito professionalmente, le competenze, di cui probabilmente Riga ha parlato perché è una grandissima esperta di Caratidis, quindi l'appartenenza a determinati gruppi etnici, come oppure l'essere o non essere indigeno, come vi dicevo prima, l'orientamento sessuale, vorrei aggiungere disabilità e via seguito, perché la letteratura si va sempre più arricchendo su questa tematica di genere. Quindi l'anatomia non è un destino. Partiamo ovviamente dalle differenze uomini e donne, ma ricordiamoci che non è solo di questo che dobbiamo parlare, perché uomini e donne di culture diverse, età diverse, competenze diverse, non sono la stessa cosa. Quindi quando noi poi vediamo analisi fatte per uomini e donne, da un altro completamente questo elemento che in letteratura viene definito intersezionale del genere, beh, di fatto siamo veramente depotenziando la nostra analisi, perdendo una ricchezza esplorativa che invece andrebbe valorizzata. Inutile dire però che la difficoltà di fare tutto questo sta nel fatto che spesso e volentieri si devono incrociare diverse discipline per poter analizzare il tutto, e da qui l'esistenza di quel gruppo che vi dicevo prima, in cui al momento trovate sociologi, economisti, giuristi, spero di aggiungere a breve anche psicologi e quant'altro. Beh, sarebbe bello nell'ambito scientifico, sì, però purtroppo le discipline sociali, umanistiche e quelle scientifiche fanno sempre fatica a dialogare, purtroppo, lo dico con grande rammarico, anche essendo presente in una facoltà scientifica, essendo tra virgolette avendo una formazione scientifica di mia. Dove troviamo quindi questa collocazione del genere in modo essenziale dal punto di vista economico, non che non lo sia in altri ambiti, ma sicuramente in questo contesto, e questo ci porta poi all'SD5, lo troviamo in primis, e questo è il motivo per cui il genere è stato incluso non soltanto negli SDG attuali, ma ancora prima nel Millennium Development Goals, cioè negli obiettivi del millennio che hanno preceduto nel percorso della questa l'agenda, l'hanno preceduto l'agenda 2030, il tema del genere è uscito in modo direi evidente ma anche drammatico nell'analisi delle politiche di welfare. Quando ci si è concentrati in modo specifico sui cosiddetti soggetti vulnerabili. È lì che normalmente trovate il genere, sui soggetti vulnerabili, sicuramente ne avete parlato con Enrica parlando di povertà. Nei soggetti vulnerabili trovate un elenco di soggetti possibili e le donne sono dentro. Le donne, come categoria a parte, dimenticando che sono la maggioranza della popolazione mondiale le donne, quindi non è una categoria, non è di cui dovrebbe essere il totale di cui poi si parla di tutti gli altri, però le donne sono una categoria a parte e vengono considerate lì dentro. Quindi, parlare di donne in questo contesto dal punto di vista economico, quando vi dico in termini economici, non vi dico le indagini che facciamo noi, ma vi sto parlando di grandi strategie internazionali, vi sto parlando del Fondo Monetario Internazionale, vi sto parlando dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, la Banca Mondiale, quindi stiamo parlando di agenti che operano a livello globale, tanto per rimanere nel tema delle nostre chiacchierate. Quindi ecco, si parla di donne, quindi non si parla di genere, ma si parla di donne, quindi in realtà si parla praticamente di sesso, più che altro, prevedendo una serie di provvedimenti di stimolo, ad esempio alla capacità imprenditoriale delle donne, ad esempio quindi alla riduzione delle barriere all'entrata nel mondo del lavoro, in particolare nel mondo del lavoro autonomo, che vede spesso le donne protagoniste nei paesi in via di sviluppo, che sia lavoro agricolo, che sia lavoro nel commercio, cioè le venditrici in strada in Africa o in Asia ovviamente, a cui però ci si è resi conto sempre di più nel corso del tempo, che questo progetto è un processo che parte da lontano, che per raggiungere questo obiettivo, cioè favorire questo stimolo di capacità, c'era però bisogno di dare un sostegno a monte, quindi lavorare sul genere come costrutto sociale, quello che vi dicevo prima, cioè sugli stereotipi, la cultura, spesso e volentieri gli elementi religiosi, di sostegno quindi ai diritti di uguaglianza, di responsabilizzazione femminile, perché le donne sono spesso le principali nemiche di stesse da questo punto di vista, inglobando in primis a livello culturale gli stereotipi, facendosi poi il motore dell'educazione data dai bambini. Spesso e volentieri sono proprio coloro che trasferiscono questi lati negativi, diciamo, della cultura, negativi sempre tra virgolette ovviamente. Quindi è nata questa consapevolezza che soltanto un modello sociale efficace possa effettivamente interagire positivamente con lo sviluppo, con l'inclusione di questi soggetti vulnerabili, in primis le donne, con uno scopo ben preciso ovviamente, gli economisti non fanno mai niente per niente. Beh, lo scopo principale ovviamente era frenare il declino demografico che procede ovviamente inesorabile, soprattutto nei paesi sviluppati, e la popolazione è la prima risorsa economica, sempre e comunque, in qualsiasi modello di sviluppo o di crescita che vogliate basare la vostra analisi, la popolazione è la prima ricchezza. In questo senso ne avete sicuramente parlato ieri anche per le migrazioni, questo spesso viene dimenticato, ma la popolazione, quindi la crescita della popolazione legata all'inclusione attiva dei migranti ovviamente è un dono per noi, per tutti i paesi occidentali, si deve frenare collegato a questo andamento demografico l'invecchiamento della popolazione, anche questo è un fenomeno inesorabile come lo scioglimento dei ghiacciai dell'Antartico, e creare ovviamente ricadute positive attraverso anche l'inclusione attiva, lavorativa di questi soggetti vulnerabili per lo sviluppo economico e sociale dei territori in cui noi abitiamo. Stiamo parlando, ripeto, quando guardiamo a queste grandi strategie, di territori ricchi, stiamo parlando di strategie fatte per i paesi occidentali o per i paesi comunque a sviluppo avanzato, come si dice nella lingua tecnica, ovviamente però guardando come soggetti su cui andare ad operare soprattutto i soggetti che vivono nei paesi in via di sviluppo e con i quali ovviamente la globalizzazione o il post-colonialismo, se possiamo chiamarlo così, ovviamente ha introdotto modifiche nei rapporti di potere. Allora, senza volervi fare una lezione di economia, quindi lo dico subito, mi scuso anticipatamente se qualche cosa la dovessi dire per forza, ma cercando di convincervi che l'economia non è una scienza triste, come veniva detto. ritornando all'origine della nascita della disciplina, vi spiego anche perché veniva detto. Se si lascia l'economia, sempre per l'economistica che vi ho rapidamente citato prima, veniva collegata in particolare all'analisi di un chiamato economista, in effetti un po' difusivo, di uno scienziato sociale che era Robert Malthus. Robert Malthus è l'inventore, diciamo così, di una grande legge della popolazione, ed era in realtà il fondatore, se vogliamo, della demografia, vado sempre molto lontanamente di queste cose. E lui ovviamente mostrava, preoccupandosi già nell'epoca della rivoluzione industriale, quindi diciamo di boom economici senza fine, si preoccupava già allora di come i paesi sviluppati si stessero impoverendo a causa di una crescita del cibo, diciamo della produzione agricola in particolare, inferiore alla crescita della popolazione. Ma poi mai avrete immaginato ovviamente la riduzione del calo demografico che ha indicato invece prima come una delle urgenze del nostro pianeta. E allora dicendo questo, dicendo attenzione che rischiamo di rimanere senza cibo, questa cosa e da lì la scienza lugubre, la scienza triste. Questo è un passarello di cronaca. Allora, ripeto però, per farvi capire quanto questa tematica di genere sia importante per l'analisi dell'economia, proprio a livello base, vi faccio vedere due slide. Io mostro sempre ai miei studenti, quindi stiamo parlando di ragazzi di primo anno della facoltà dove io insegno, per farvi capire come effettivamente l'introduzione del genere, quanto solo del sesso se volete, cambia veramente il modello economico di base all'origine. Questo vi dà, ve lo faccio vedere solo per mostrarvi il potere di questa analisi. Allora, questo è un classico schema elementare proprio, su cui si basa la cosiddetta macroeconomia, cioè quindi quella parte della teoria economica che studia le interrelazioni tra i soggetti privati, vedete, famiglie e imprese, in un'ottica circolare di connessione tra i comportamenti di questi due gruppi. È importante perché con questo schema si spiega o si introduce la variabile macroeconomica primaria che è il reddito, quella a cui siamo tutti abituati, no? Ci siamo parlati tutti i giorni, in particolare quella così scattatissima, perché parlare di PIL, prodotto interno lordo, che è una misura particolare di quel reddito. Allora, come nasce il reddito nell'interazione macroeconomica tra questi due soggetti privati? Beh, è molto semplice. Cosa fanno le famiglie? Le famiglie, che sono tutti noi ovviamente, può essere famiglia, in questo caso basta essere un individuo adulto, in età lavorativo. Quindi le famiglie prestano lavoro, lo vedete la linea tratteggiata? A chi lo prestano? Ovviamente alle imprese. Perché? Perché sono le imprese che producono, sono responsabili della produzione. Che cosa ne ottengono in cambio? Beh, ne ottengono un reddito, cioè una remunerazione del lavoro prestato. Questo si pensa in macroeconomia e in reddito, molto banalmente, il lavoro mi dà un compenso. Ma dopodiché si limita a questo il rapporto tra i due? No, sarebbe un disastro del suo discorso, vedete la circolarità. Che cosa fanno le famiglie con quel reddito? Da sempre, da quando le famiglie non sono più schiavi, e questo vuol dire il passaggio dal feudalesimo al capitalismo, tanto per darvi un'idea, beh, le famiglie comprano con quei soldi beni di consumo, beni di sussistenza, dovrebbero chiamarli gli economisti classici, perché all'epoca non si poteva andare molto oltre la sussistenza. Anche adesso siamo ritornati. In sostanza, quel reddito delle famiglie lo spendono in consumi. Che cosa sono quelle spese in consumo? Sono ovviamente beni prodotti dalle imprese che vanno sulle famiglie, questo è il tratteggiato che si affronta. Quindi la linea continua sono flussi di denaro, la linea tratteggiata sono flussi di merci o servizi, il lavoro delle famiglie che va verso le imprese, i beni prodotti dalle imprese che vengono acquistati dalle famiglie attraverso i consumi. Questo è uno schema assolutamente elementare, su cui vi assicuro viene costruita gran parte di modelli macroeconomici che noi economisti insegniamo anche agli studenti. Ecco, cosa succede a questo schema così elementare se introduciamo il genere? Vedete il potere? Allora, è lo stesso identico schema di prima, né più e né meno. vicino qua. Le vedete? Abbiamo le famiglie e abbiamo le imprese.
C'è la lucina, non lo so, lo c'è, non lo so, ma è meraviglioso di...
grazie. Allora, lo vedete le imprese e le famiglie? Okay. Lo vedete il punto circolare che li collega? Li vedete? Allora, qui il reddito l'ho chiamato veramente salari, perché in realtà questo era reddito da lavoro. E questi sono i consumi, vedete? Quindi in realtà lo schema è esattamente lo stesso. Però l'inserimento del genere ci arricchisce notevolmente tutto ciò che sta sotto questa linea tratteggiata, lo vedete? Perché la parte alta, quella che noi ci siamo limitati a studiare con lo schema precedente, è quello che è relativo alla produzione. La parte sotto, che io qui ho indicato con la parola italiana sviluppo umano, in realtà potrei chiamarlo sistema di riproduzione, perché la produzione non può andare avanti se non c'è sottostante uno schema di riproduzione che fate dei soggetti umani. E perché è così importante guardare al genere, quindi, in questo schema? Ma perché dentro le famiglie, che noi fino adesso abbiamo visto come un nucleo, come se fosse un atomo, in realtà dentro le famiglie ne abbiamo uomini, donne, giovani, anziani, disabili, ripeto prima. Sì, abbiamo tante caratteristiche ovviamente. E dentro queste famiglie c'è una cosa molto importante che normalmente la madre economia dimentica, ma noi ovviamente gliela facciamo ricordare, che è il cosiddetto lavoro non retribuito. E quel lavoro non retribuito non è che cade casualmente sul primo che si sveglia la mattina, no. È un costrutto sociale. Quel lavoro retribuito in tutto il mondo, forse anche su Marte, se mai ci arriveremo, troveremo che lo fanno le donne.
Beh, no. Le cose sono un po' cambiate.
Ovviamente, ma questo ovviamente poi della vita delle famiglie, la possibilità di queste famiglie di continuare a svolgere questo collettivo. Quindi se non ci fosse quel lavoro lì, che però non viene considerato dentro il PIL, non ci sarebbe trasformazione di beni e servizi, in larga parte. Non ci sarebbe welfare, e il welfare qui vuol dire servizi alle famiglie, come servizi che riguardano la salute, che riguardano la conoscenza trasferita, cioè l'istruzione, attraverso ovviamente il ruolo delle generazioni che si confrontano, non soltanto delle madri con i figli o dei padri con i figli, ma dei nonni e via di seguito, non ci sarebbero quelle relazioni sociali e personali, quelle economie di scopo, noi le chiamiamo così, oramai si chiamano soprattutto economie di network, che permettono ovviamente l'interazione sociale al di fuori dei meccanismi economici standard. Si fa parte della comunità, pensiamo in particolare, non so, ai potenti di sviluppo, è fondamentale il fatto di far parte di comunità, sono le comunità che in realtà regolano il vivere quotidiano. Il fatto di essere parte di un gruppo piuttosto che di un altro, ad esempio, può prevedere l'esclusione anche all'accesso alle risorse elementari, come l'acqua, per dire. Quindi, però ripeto, di questo potremmo parlare per ore, eh? Comunque, grazie a questo lavoro di trasformazione di beni e servizi e grazie a questo lavoro di welfare, che è parte integrante del lavoro non retribuito, solo grazie a questo noi possiamo avere forza lavorativa. Quella forza lavorativa, che vedete l'ho messa in giallo perché ovviamente fa parte sia delle famiglie che la prestano, sia delle imprese che l'acquistano, che sono occupati, ma anche disoccupati, perché disoccupati sono una parte della forza lavoro, ma sono ovviamente anche quei soggetti non attivi, i pensionati, gli studenti, qualcuno parlava prima di giovani, le cataline, e via di seguito, e comunque pensano su un PIL, se non altri termini di spesa, perché questo è un flusso, ve lo abbiamo mostrato, il flusso elementare che abbiamo mostrato, è quello che noi in economia chiamiamo flusso circolare di reddito in spesa, cioè di come viene utilizzato il reddito. Quindi, insomma, questo era soltanto per farvi capire quanto potente è l'inserimento della componente di genere nella macroeconomica, in questo caso, ma più in generale, in economia. E questo vi spiega perché siamo qui oggi a parlare di sviluppo umano, di sviluppo economico collegato allo sviluppo umano, e ovviamente parliamo di obiettivi di Agenda 2030. Spero che questa introduzione, un po' lunga, mi rendo conto, ma fosse importante per chiarire dove ci collochiamo dal punto di vista economico quando affrontiamo poi gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Vi dicevo prima che in realtà questi obiettivi sono lo sviluppo di uno schema precedente, che era quello degli sviluppi, degli indicatori del millennio. Già negli indicatori del millennio noi avevamo 12 obiettivi in quel caso, un obiettivo, l'obiettivo 3 era completamente dedicato alle tematiche di genere, in particolare ovviamente il genere declinato più con riferimento alla componente femminile, e già in quel contesto si parlava non soltanto di partecipazione attiva delle donne nell'ambito del mercato del lavoro, in particolare del lavoro non agricolo, che vede ovviamente più raramente le donne presenti, in agricoltura invece in tutto il mondo si sa che gran parte dei lavoratori sono donne, pagate o non pagate, sfruttate o non sfruttate, si parlava di istruzione già all'epoca, con due indicatori fondamentali che riguardava l'accesso all'istruzione per bambine e bambini, e poi c'era un indicatore importante che ritroveremo anche oggi, che riguardava la partecipazione delle donne ai processi decisionali, in particolare la presenza delle donne nei parlamenti, che è uno degli elementi che quindi ritroviamo anche in questo sviluppo successivo. Quindi, adesso, quell'obiettivo 3, che d'altra parte anche negli obiettivi del millennio era soltanto parte di un discorso più complesso di genere, perché anche lì poi si parlava di salute delle madri, come si fa a parlare di salute delle madri senza parlare di genere e quant'altro, quindi anche nell'ambito precedente in realtà il genere poteva essere visto come una lettura trasversale, però adesso appunto per, senza disperdere troppo l'attenzione, veniamo a questo SDG5, parità di genere, che troviamo nello sviluppo più recente dell'agenda 2030. Lo troviamo ovviamente insieme all'obiettivo 1 di sconfiggere la povertà, all'obiettivo 2 di sconfiggere la fame, all'obiettivo 3 che riguarda la salute del benessere, oramai dopo quello schema capite bene che tutti questi obiettivi sono profondamente caratterizzati dalla dinamica di genere. Lo troviamo insieme all'obiettivo 4, che è fornire un'istruzione di qualità, e via di seguito. Alcuni degli altri indicatori possono sembrare molto lontani, ma vedrete, tra poco, in realtà così non sono. Inutile dire che l'obiettivo 8, che riguarda la buona occupazione e la crescita economica, dovrebbe prendere come riferimento quello schema che vi ho mostrato nella slide precedente. Dico dovrebbe, perché purtroppo poi molte delle analisi non fanno questo. E allora, le questioni aperte sono ovviamente moltissime, io ve ne indico soltanto alcune perché poi vengono riflesse specificatamente anche nei documenti di accompagnamento dell'Agenda 2030. Molti di questi, anzi direi la totalità, salvo piccolissime eccezioni, di questi documenti sono scritti in lingua inglese, quindi ovviamente anche su richiesta delle organizzatrici io mi limito nell'utilizzo di questi documenti, però per certi versi non posso farne veramente a meno, perché purtroppo sebbene appunto l'Italia sia molto attiva attraverso l'ASI su queste tematiche, però questi documenti in realtà non sono stati tradotti, quindi se non i documenti di base. Quindi questi restano documenti in lingua inglese e ve li traduco, diciamo così, all'impronta, chiaramente in difficoltà, e se no discusso per farlo, ma per essere sicuri che sia tutto chiaro ve li traduco all'impronta. Quindi, come viene declinato questo obiettivo? Con riferimento a quale tematiche centrali? A quali questioni aperte, appunto? Beh, una tematica fondamentale riguarda la mancanza di tutele nella sicurezza sociale delle donne. Questo è qualcosa che negli obiettivi del millennio non c'era. Quindi questo è qualcosa di completamente nuovo nel passaggio dagli obiettivi del millennio agli obiettivi dell'Agenda 2030. Quando parliamo di mancanza di tutela nella sicurezza sociale delle donne, e questo poi lo vediamo elencato qui intorno con dei punti specifici dell'agenda, che adesso vi faccio ascoltare, parliamo in primis di libertà di scelta sessuale e affettiva, ad esempio qui nel punto 5.1 si ricorda come in 18 paesi i mariti possano legalmente vietare alle proprie mogli di lavorare. In 39 paesi le figlie e i figli non hanno pari accesso all'eredità. In 49 paesi mancano completamente delle leggi che proteggano le donne rispetto ad ogni forma di violenza domestica. E questo poi ci porta ovviamente ad altri temi, in particolare a quello quindi della violenza domestica appena citata. Qui nel punto 5.2 si dice che il 19% di donne e di bambine in età dai 15 ai 49 anni hanno sperimentato una forma di violenza fisica o sessuale da parte di un partner nel corso degli ultimi 12 mesi. 19% di donne e bambine. Questi sono dati delle Nazioni Unite, non sto a inventare io, questo è il documento ufficiale delle Nazioni Unite. Globalmente, in tutto il mondo, 750 milioni di donne e di bambine si sono sposate prima dell'età di 18 anni. Vedete come età e sesso finiscono con entrare in questo concetto? Nazionalità, cultura, età, sesso. Vedete come il genere si arricchisce di una sua multidimensionalità. Ecco, 750 milioni di donne e di bambine si sono sposate prima dell'età di 18 anni e almeno 200 milioni di donne e bambine in 30 paesi hanno subito forme di mutilazione genitale. Incluse l'infibulazione ovviamente, ma non solo, noi conosciamo l'infibulazione che c'è più vicina anche, diciamo così, da un punto di vista di prossimità territoriale. E quindi, mancanza di tutele vuol dire libertà di scelta sessuale, cioè chi sposare è affettiva, chi sposarsi, a che età, inutile che vi parli dei fatti di tutto ciò che riguarda le spose bambine, perché se ne parla quotidianamente, in paesi anche molto vicini a noi, non sto parlando per forza dei paesi arabi, sto parlando ad esempio dell'est europeo. Violenza domestica, minaccia alla salute in generale, che non sono soltanto violenza domestica, perché ad esempio c'è tutto ciò che ha a che fare con la salute sessuale delle donne anche rispetto alla contraccezione. Quindi soltanto 52% di donne sposate o ovviamente in una situazione di coppia possono fare liberamente, possono prendere liberamente le loro decisioni per quanto riguarda le relazioni sessuali, l'uso dei contraccettivi e la loro salute. Solo il 52% delle donne, cioè poco più della metà. Questo riguarda i diritti di proprietà, come dicevo prima, questo anche riguarda i diritti di proprietà, ma ci vediamo quindi tra un attimo. Quindi, ripeto, questioni aperte, mancanza di tutela della sicurezza sociale delle donne. Importantissimo perché è totalmente nuovo rispetto agli obiettivi fissati in passato. Quindi è un arricchimento importante operato dall'Agenda 2030. Poi abbiamo ovviamente, altra questione aperta, importante, la ridistribuzione del carico di lavoro familiare, quello che io ho citato prima in rosso, quel lavoro non retribuito. E questo riguarda questo punto qua in particolare, il 5.4, dice che le donne normalmente svolgono 2.6 volte il lavoro non retribuito di cura o il lavoro domestico più degli uomini. Quindi le donne lavorano più del doppio, quasi il triplo di un uomo da questo punto di vista. Su questo poi gli statistici ci hanno arricchito di un'analisi importante, che è l'analisi dell'uso del tempo, che purtroppo non è un'analisi armonizzata a livello internazionale, ma noi in Italia abbiamo delle ottime analisi in questo senso. Proprio l'anno scorso è stata distribuita l'ultima analisi svolta dall'Istat e se volete poi vi posso anche mostrare i dati, ma vi assicuro che in Italia siamo tra i principali, diciamo, esempi di cattiva divisione del lavoro domestico. Quindi questa è sicuramente una questione fondamentale, la distribuzione del carico di lavoro familiare, che non è soltanto lavoro di cura ma è soprattutto lavoro domestico. E come dico sempre ai miei studenti, allora posso anche accettare ovviamente l'idea, anzi è abbastanza facile pensarlo, che una donna faccia diciamo, più naturalmente il lavoro di cura nei confronti ad esempio di un bambino che ha appena partorito, forse l'allattamento, come semplicemente il lavoro di cura elementare nei confronti di un neonato. Posso arrivare a concepire tutto questo, avendo soprattutto due figli, essendo un marito molto mammo. Ma sicuramente quello che non riesco ad accettare è che un uomo non sappia spingere un bottone di una lavatrice. Non sappia spingere la bottone di una lavatrice. Non sappia spingere una lavastoviglie o una lavatrice. Non sappia lavare la sua morte. Cioè questo è assolutamente inaccettabile. Certo, cioè, intellettualmente è inaccettabile.
No, ma ce ne viene da anni.
Quindi, se capite che da questo,
si solleva.
Vedere queste cose e da questa importante Quindi, questioni aperte, mancanza di tutela della sicurezza sociale delle donne, redistribuzione del carico di lavoro familiare, vi sto facendo scorrere nel frattempo tutto quello che vedete in inglese qui intorno. Vediamo all'altro elemento che vi avevo già citato prima, con riferimento già al desiderio di legno, cioè l'assenza delle donne con leadership. Questo viene sempre declinato, o quasi sempre declinato, sebbene poi dopo vi introdurrò degli elementi in più su questo, con riferimento alla sola Europa. Questo è il quadro globale, ovviamente, parlando di tutto il mondo. Viene normalmente declinato nella presenza delle donne nei parlamenti. Quando parliamo di Parlamento parliamo di Camere Basse, quindi ad esempio per l'Italia parliamo di Parlamento e non Senato, Senato è una Camera Alta, e normalmente questi non sono dati riportati in queste statistiche. Quindi quello che ci dice questo punto 5.5 è che le donne hanno solo il 23.7% di posizioni parlamentari, globalmente parlando. C'è stato sicuramente un miglioramento con un incremento di 10 punti percentuali rispetto a 2000, ma ancora siamo ben lontani dall'obiettivo di parità. L'obiettivo di parità ovviamente è il 50-50, non è il 100, è il 50-50. Qualsiasi situazione che vada oltre il 50-50 è altrettanto incriminabile. Però diciamo, i dati ci dicono che siamo ben lontani dal problema dell'avere più del 50, quindi, però in ogni caso è giusto segnalarlo perché le distorsioni si vedono in entrambi i sensi. E poi, qui adesso non le ho elencate le questioni aperte, ma questo fa un po' ponte poi con altri obiettivi di sviluppo sostenibile. C'è una presenza diciamo discontinua e anche critica delle donne nel mondo della tecnologia. Ripeto, di questo potremmo parlare a lungo perché c'è tutta una dinamica che riguarda il rapporto tra donne e scienza, donne e tecnologia, ma dovrei fare un'altra lezione su questo ovviamente, però intanto qui alcuni dati ve li posso mostrare, perché il punto 5b riguarda ad esempio il possesso di un telefono cellulare. Cioè le donne sono molto, sono proprietarie di un telefono cellulare in misura minore degli uomini. E anche il loro uso di internet è 5.9 punti percentuali inferiore a quello degli uomini. Perché è così importante sottolineare? Anche questa è una grande novità, non c'era niente di questo nell'indicatore del millennio. Ma perché ovviamente la nostra economia globale è un'economia sempre di più di rete e l'assenza di connessione via telefono cellulare, via internet, rende più difficile la lotta a quegli stereotipi che poi interagiscono con il concetto di genere in modo così pesante. Quindi in ogni caso il fatto che le donne abbiano meno accesso alle reti è comunque un elemento da monitorare ed è importante che sia stato inserito. L'ultimo punto, e ovviamente è connesso anche in parte alla mancanza di leadership, perché le donne non sono informate, più difficilmente si mettono in gioco nel sociale e bla 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 bla. Quindi capite bene che c'è direttamente un collegamento. L'ultimo punto, che è un punto molto importante anche qui in Italia, è l'assenza di monitoraggio del budget che viene allocato sulle varie opportunità. Qui in fondo, questo 5.c, vi dice che più di 100 paesi hanno preso iniziative per monitorare questa allocazione di budget, più di 100 paesi nel mondo. Sicuramente anche questo è un dato positivo, però molti di questi paesi sono paesi di sviluppo. Le madri, ad esempio, sono paesi diciamo extraeuropei, diciamo, uno dei casi migliori è l'Australia o il Sudafrica, ad esempio, sono paesi ricchi ovviamente, ma comunque fuori dal continente europeo. In Europa invece siamo molto indietro su questo, ma molto indietro, incredibilmente, anche negli Stati Uniti, anche in Canada. Cioè i paesi più ricchi in realtà non sono fra questi 100, non lo sono con l'ordine di guida. Che vuol dire assenza di monitoraggio del budget allocato sulle varie opportunità? Vuol dire che tutto ciò che riguarda l'infrastruttura delle varie opportunità, parliamo del nostro paese perché lo conosciamo meglio, il Ministero delle varie opportunità, il Dipartimento varie opportunità della Presidenza del Consiglio, la Rete Nazionale delle Consigliere di Parità, le consigliere di parità che sono provinciali, regionali, gli assessorati alle varie opportunità di ogni singola autorità locale, che sia regione o che sia comune. Beh, tutte queste strutture che sono quelle che noi chiamiamo la macchina delle varie opportunità, in inglese è machine, è proprio la macchina delle varie opportunità, non solo non è cresciuta, ma è stata in gran parte smantellata. Vogliamo dirlo? È stata smantellata negli ultimi decenni, anzi nell'ultimo decennio. Il motivo più semplice, o quello più citato, è la crisi. C'è stata la crisi, bisognava tagliare delle spese, come si va a tagliare? La scuola, la sanità, le varie opportunità, tanto ormai le donne sono uguali agli uomini, si sa. Ma chissà che cosa? Ma chissà che cosa? Ma mi vengono questi dati, questi signori e queste signore, perché queste sono le signore che dicono questo in Parlamento. Quindi in realtà la macchina è stata in gran parte smantellata. Noi non abbiamo più un ministro per le varie opportunità, abbiamo dei ministri. Quando non c'è un ministro per le varie opportunità, che forse è un ministro senza portafoglio, il mio potrebbe dire, vabbè, tanto non ce l'abbiamo a fare. Però il ministro per le varie opportunità è, diciamo così, la persona con cui il Dipartimento per le varie opportunità della Presidenza del Consiglio parla e dialoga. È il processo decisionale che si interrompe. È come se la prima volta non ha più di con cui parlare. Cioè, in realtà il cervello politico manca delle mezze. Si può vivere senza? Beh, se il cervello funziona, sì, però, in realtà abbiamo creato un problema. La rete delle consigliere, la rete esiste ancora, la consigliera nazionale di parità, anzi l'abbiamo rinnovata da poco, ma la rete delle consigliere nazionali di parità di fatto non è operativa perché non ha più fondi. E sono tutte figure volontarie, aggiungo. E sono tutte donne, aggiungo, che è un dramma. Perché dovrebbero essere solo donne? Le consigliere di parità? Perché non riguarda gli uomini la parità? Quindi, questo per dire che è molto importante questo monitoraggio. È così importante che statisticamente sono inventati proprio dei metodi per fare questo monitoraggio. È quello che noi chiamiamo gender budgeting. L'indicatore delle sanzioni è questo, perché c'è un magnifico gruppo collocato a Londra che si chiama appunto Women's Budget Group, composto in gran parte da colleghe, non solo economiste ma anche sociologhe, e loro fanno ogni anno l'analisi delle leggi finanziarie in Inghilterra per capire come le spese che entrano nella legge finanziaria incidono sulla vita degli uomini e delle donne. Qualche cosa si è fatto anche in Italia, cioè non siamo proprio tutti vicini su questo. Anche il Dipartimento della Presidenza del Consiglio un anno e mezzo fa ha fatto un esercizio di questo tipo, mi sembra di averlo inserito anche nella vostra bibliografia, se non l'ho fatto ve la correggo subito. E comunque ci sono state delle esperienze regionali molto importanti, in particolare in Emilia Romagna. Quindi, però vi ricordo che fino a qualche tempo fa, adesso purtroppo le cose sono cambiate anche lì, però ad esempio in un paese a noi molto vicino come l'Austria era obbligatorio fare il controllo in tutte le amministrazioni pubbliche, dalle scuole fino ai ministeri. Dico, forse la legge c'è ancora, non so se sia rimasta disattesa dai cambi che ci sono stati in quel paese dal punto di vista della leadership politica, però in ogni caso, per dire, anche paesi molto vicini a noi hanno fatto meglio di noi. Ma ripeto, non sono qui a fare la lista delle lamentele, anzi tutt'altro. Quindi noi in realtà abbiamo avuto dei gruppi importanti di lavoro su queste tematiche e anche i nostri organismi politici, comunque se non altro, si sono interrogati su questi aspetti. Allora, vi dicevo prima, quindi chiaramente alcuni collegamenti sono evidenti tra l'obiettivo 5 e gli obiettivi più vicini. Il tema della povertà. Quando parliamo di povertà, sicuramente Enrica l'ha fatto molto meglio di me, basta ricordare che 122 donne in età 25-34 vivono in estrema povertà per ogni 100 uomini dello stesso gruppo d'età. Quindi la povertà femminile è più del doppio di quella maschile. Combattere la fame. Le donne rappresentano, o meglio, hanno 11 punti percentuali in più, e quindi hanno una probabilità maggiore di 11 punti percentuali degli uomini di avere problemi di accesso al cibo. Quindi ancora una volta si tratta di soggetti fortemente svantaggiati. Guardiamo l'obiettivo 10 per quanto riguarda la riduzione delle disuguaglianze. Si arriva fino a un 30% di disuguaglianze di reddito, quando si guarda in particolare all'analisi, si fa un'analisi dei redditi familiari, quindi la famiglia intesa come nucleo, però guardando le differenze tra redditi familiari di uomini e donne. Quindi le donne ancora una volta hanno all'interno delle famiglie un reddito più basso, fino al 30% più basso di quello degli uomini. E hanno anche, questa diciamo è una sottigliezza più economica, più statistica, lo che possiamo prendere il reddito mediano, che è quello che rappresenta meglio la distribuzione dei redditi complessiva delle famiglie, e le donne hanno più probabilità di cadere nel 50% al di sotto del reddito mediano, che è quello che noi studiamo per capire la cosiddetta povertà relativa. Cioè esiste una povertà assoluta e una povertà relativa, per dire per la spiegata. Meno male. Quindi questo per dire che ovviamente quando parliamo di medi di sviluppo guardiamo tipicamente alla povertà assoluta, ma quando parliamo di paesi come il nostro guardiamo alla povertà relativa ovviamente. E la situazione per quanto riguarda la salute e il benessere, globalmente sempre, 303.000 donne sono morte di parto nel 2015 o di cause legate al parto nel 2015. Il tasso di mortalità è diminuito, ma ovviamente molto c'è da fare, delle donne è diminuito, ma molto c'è da fare in questa direzione. Quindi ci sono, come vedete, tutti questi indicatori, che erano quelli che abbiamo mostrato prima, sono fortemente connessi. Però abbiamo anche detto, gli altri indicatori sembrano lontani, vi ricordate? E beh, ovviamente sono più lontani, ma c'è lontani e anche per gli altri indicatori noi possiamo dire qualcosa, non si chiama in genere, o dovremmo, diciamo così, dire qualcosa. E questo, ripeto, è un documento ufficiale delle Nazioni Unite, purtroppo non tradotto in italiano, ma ve lo traduco io. L'obiettivo 9, che riguarda l'innovazione e le infrastrutture. Le donne rappresentano quasi il 29% delle ricercatrici nel mondo, ma soltanto uno su cinque paesi hanno effettivamente raggiunto la parità in questi casi. Uno su cinque. Quindi siamo ben lontani dalla parità. E questo, ripeto, apre ancora, come vi dicevo già prima, apre un enorme specchio d'analisi che riguarda le donne e la scienza. Gli altri temi che riguardano l'ambiente di cui so che parlate, e quindi ve li cito soltanto così, molto rapidamente. La contaminazione delle acque, ad esempio. E la contaminazione delle acque ha una ricaduta, e in generale tutti gli ecosistemi marini o acquatici, hanno una ricaduta fondamentale per la vita di uomini e donne, ovviamente. Però quando si parla di salute e di ricadute sulla salute, ovviamente le donne sono pure in prima fila, perché chi è che poi accudisce i membri della famiglia? Tipicamente sono le donne, quindi se la donna si ammala è più possibile che si ammali al mio figlio, che comunque venga meno quel sostegno, alla cura interna alla famiglia, che più facilmente rende possibile la propagazione della malattia. Quindi in realtà, ancora una volta, le donne sono un soggetto portante in questo schema, comunque il genere lo è, ripeto, molto più indirettamente, mi rendo conto, ma insomma. Le foreste, l'obiettivo 15 che riguarda la vita sulla terra, c'è un enorme campo di ricerca ormai che riguarda le donne e le foreste. Perché? Perché le donne lavorano in agricoltura, vi dicevo prima, e le donne hanno più diretto rapporto con l'ambiente, in particolare ad esempio con le foreste, che per noi sono la principale fonte d'ossigeno. Senza le foreste moriamo, semplicemente, muore il pianeta, non è? Acqua e foreste. Quindi le donne vengono sempre di più incluse, stiamo parlando di Brasile, di India, di paesi ovviamente dove questa deforestazione sta andando avanti purtroppo con grande velocità a causa del utilizzo e dello sfruttamento del terreno per altri scopi. Le donne vengono sempre di più incluse per il mantenimento delle foreste. Ci sono dei veri e propri movimenti in India, ad esempio, molto forte questo per la difesa delle foreste, che riguarda in particolare anche il coinvolgimento delle donne come soggetti attivi. Altri elementi che riguardano l'obiettivo 7, ad esempio, per quanto riguarda l'accesso a energia pulita, a forme di energia rinnovabile, anche qui. Ad esempio, il dato che riguarda il obiettivo 7, ancora una volta, come viene generata l'energia per la famiglia? Chi è che cucina, per tornare al discorso di prima? E cosa viene utilizzato per cucinare? Cioè, il legno, il carbone? Questo tipo di utilizzo domestico dell'energia, che ha un enorme impatto sull'ambiente, un enorme impatto, ancora una volta vede le donne e le bambine, perché ovviamente le bambine spesso cucinano all'interno della famiglia, in prima linea. Quindi l'utilizzo sbagliato dell'energia ha generato 4.3 milioni di morti nel 2012 e le donne e le bambine sono 6 volte su 10 protagoniste di tutto questo, in prima linea. Ovviamente la qualità dell'educazione, ve l'avevo già indicata prima come un elemento fondamentale, 15 milioni di bambine non andranno mai alla scuola primaria, non impareranno mai a leggere o a scrivere, e questi 15 milioni si confrontano con 10 milioni di bambini. Ovviamente questo è altrettanto grave, ma va semplicemente ricordata la disuguaglianza. Qua, come vedete, potremmo declinarlo per quanto riguarda il sustainable cities, cioè tutto il problema, ad esempio, dell'accesso alla qualità, ad un alloggio di qualità, riguarda ancora una volta direttamente la vita delle famiglie, la salute, l'accesso ad acque pulite, e quindi ancora una volta le donne sono protagoniste, ma lo sono anche nelle nostre città. Ad esempio, ci sono stati molti studi importanti del ruolo delle donne, ad esempio dell'occupazione delle case, oppure un altro importante ruolo delle donne riguarda le situazioni di coabitazione. Quindi questo è un tema comunque che si sta trattando molto nella disciplina. Inutile dire che bisogna guardare al genere per quanto riguarda i processi di costruzione di pace, di giustizia e il rafforzamento delle istituzioni, e qui veniamo adesso ai temi che sono più vicini, che tratterò adesso a breve anche con dei dati, ovviamente di grande centralità è il ruolo del genere come lettura dell'obiettivo 8, che riguarda un lavoro di qualità e lo sviluppo economico, ricordando alcuni indicatori fondamentali che, ripeto, adesso vi declinerò anche più da vicino, che riguardano i differenziali salariali di genere, cioè le differenze di salario tra uomini e donne, che ammontano a livello globale al 23%, cioè un uomo in media guadagna il 23% di una donna. non sto parlando di qualsiasi uomo e di qualsiasi donna, sto parlando di uomini e donne che fanno lo stesso lavoro e che hanno le stesse competenze. E questo vale nel sud del mondo, nel nord del mondo, nei paesi ricchi, nei paesi poveri, vale in Svezia, vale in Finlandia, vale in Norvegia, vale in Islanda. L'Islanda ha introdotto per la prima volta al mondo una legge per cui chi non dà pari stipendi ai propri dipendenti, uomini e donne, può essere addirittura denunciato. Ed è la prima volta che succede nella storia del mondo che esiste una legge del genere. Tanto per dirvi quanto è grave questo fenomeno. Quindi, per quanto riguarda, qui abbiamo detto a livello globale il 23%, se sul mercato europeo, tanto per dirvi che non siamo così lontani, è il 17% per l'Unione Europea, dato di Eurostat, dell'Ufficio Centrale di Statistica Europea. Quindi è un dato negli Stati Uniti è molto alto, insomma è un problema che riguarda veramente tutto il mondo con questa media globale. Questo per quanto riguarda le retribuzioni, cioè quel famoso reddito da lavoro, vi ricordate? Il reddito da lavoro, i salari, L'altro elemento importante è la partecipazione attiva delle donne nel mercato del lavoro, vi ricordate quella forza lavoro che vi ho messo nella schema? Ecco, lì abbiamo difficoltà di inserimento delle donne nel mercato del lavoro, perché globalmente abbiamo un tasso di attività che vuol dire fondamentalmente che quando si fanno le indagini sul mercato del lavoro e si chiede ai soggetti, si fanno attraverso gli istituzionali, standardizzati o meno a livello internazionale, con le differenze, ma a livello europeo sono assolutamente standardizzate perché l'indagine viene condotta da Eurostat in collaborazione con i paesi, l'Istat ovviamente, quando si fa la domanda, lei è disponibile a lavorare, stiamo parlando di una disponibilità a lavorare, non di avere un lavoro, è disponibile a lavorare, in questa situazione soltanto il 63% delle donne dice sì, stiamo parlando di disponibilità a lavorare, mentre ovviamente nel caso degli uomini il valore è 400%, cioè il 94%. Che cosa c'è dietro tutto questo? C'è un mondo, ovviamente. Cioè, sicuramente...
del lavoro non retribuito.
Certo, sicuramente c'è il lavoro non retribuito. Cioè, se una donna ha già un carico lavorativo significativo nell'ambiente domestico, che sia il lavoro di cura, che sia il lavoro domestico tranquillamente di gestire la famiglia da tutti i punti di vista, più difficilmente accetterà di andare a lavorare.
O meglio, dovrebbe avere un salario tale da tutte ricompensare
del lavoro che dovrà poi retribuire a qualcun altro. Perché è raro ovviamente che sia il marito a rimanere a casa a svolgere la funzione. Quindi esiste quello che noi chiamiamo in economia un salario di serva, che vale di più, che è più alto per le donne di quanto non sia per gli uomini, perché ovviamente se io vado a lavorare e devo pagare la prima per mio figlio, e la prima non mi costa 900 euro, io devo guadagnare più di 900 euro, perché se no, perché ci dovrei cambiare? Quindi ci sono tutti quegli elementi che abbiamo indicato prima, ma c'è anche lo stereotipo, l'assenza di tutele delle scelte, il divieto vero e proprio, ricordate prima che ho letto quel dato, quel numero di paesi in cui per legge gli uomini della famiglia non sono per forza i mariti, possono essere padri, fratelli, possono smettere alle donne la famiglia di lavorare. Quindi, mancanza di tutela e sicurezza, no? Vi dicevo. Quindi, e poi c'è ovviamente il lavoro nero, questo è sicuro, cioè il fatto che più spesso le donne lavorano in nero piuttosto che con lavoro, diciamo, di informale. Questo perché ovviamente hanno normalmente di per sé, anche a livello dei statistici, lavori più fragili, diciamo così, cioè tipicamente svolgono lavori di minor qualità, lo svolgono con orari più irregolari, e quindi se tu fai la zona delle pulizie e vai a lavorare alle 5 di mattina per pulire gli uffici, sì, se ti va bene, lavori per un'agenzia o per il lavoro interinale mi paga da padre, però almeno ti paga i contributi, se no lo fai con il vicino del collega, dell'amico, e ti becchi quei soldi, li riporti a casa e lì non subiti, ovviamente. Poi quando ti vengono a intervistare, ti rientri nel campo e dici no, no, io non voglio lavorare. Però, ripeto, c'è un mondo dietro, c'è un mondo. Va bene? Però intanto ricordatevi questa differenza. Sì, ok.
Ma quanto tempo ho?
Un quarto, no, non ci arrivo, un quarto d'ora. Ok, va bene. Allora accelero, scusate, io mi faccio sempre prendere dall'entusiasmo. Allora, no, ma insomma questo era per mostrarvi come l'obiettivo 5 fortemente interrelato su quattro di tutti gli altri, veramente sono pochissime eccezioni. Allora, salto questa parte degli indicatori, che comunque poi vi ritroverete nelle slide, e questi minuti che mi restano li uso per farvi vedere un po' di dati, perché questa è la mia natura. Economisti danno i numeri, tutti i punti di vista. Quindi, ma sono numeri che vi voglio segnalare, perché sono numeri a cui potete attingere liberamente anche per il vostro lavoro. Quindi, allora, io vi ho fatto un discorso che riguarda il mondo, e sicuramente a livello mondiale avete molte tante dati utilizzabili, alcune le ho già citate, Banca Mondiale, OCSE, Fondo Monetario Internazionale, che da quando c'è Christine Lagarde ha investito moltissimo su temi del genere, sempre in quell'ottica, diciamo così, se vogliamo, di efficienza economica, non vanno molto oltre questa, ma comunque bisogna dargliene atto. Ecco, a livello europeo noi abbiamo da qualche anno un istituto che si occupa di queste tematiche, con personale che viene pagato per occuparsi di tutte queste tematiche, e questo istituto è l'Istituto Europeo di Pari Opportunità, che ovviamente è stato relegato in Lituania.
Ok,
non lo vede nessuno. Però, certo, però insomma, invece mi sembra molto importante, per questo ci tenevo a presentarvelo. Tra l'altro ha, come vedete, quello è un link su cui potete andare, ha, come tutte le istituzioni comunitarie, ovviamente ha anche la pagina italiana, quindi potete tranquillamente poi muovervi con agilità su questo sito. Ecco, tra i vari scopi che ha Eiger, che così lo viene denominato Eiger, e lo tieni in questo genere poi, di questa unità EIG, è quello di generare un indicatore che possa essere confrontabile per tutti i paesi europei con l'indicatore di uguaglianza di genere. E qui, questo capite che è fondamentale come strumento. Quindi parliamo di un indicatore composito, così si dice in statistica, che prende informazioni di diversi ambiti, da diversi domini, e li pone insieme in un numero singolo. Quali sono questi domini? Ma ci ritroverete a gran parte di quello che io vi ho fatto vedere fino adesso. Il dominio del lavoro, che riguarda la partecipazione, ma riguarda anche la segregazione, cioè il fatto di essere uomini e donne segregati in ambiti diversi, tipo lavorativo, che riguarda la qualità del lavoro. Il dominio dei soldi, del reddito, che ha a che fare specificatamente, ad esempio, con la differenza di reddito dal punto di vista retributivo, che vi ho citato un attimo fa, ma riguarda anche la possibilità di accedere ad un reddito minimo, se vogliamo, per gli standard europei, cioè il tema della povertà relativa che avete già trattato, e quindi la povertà sta lì dentro. C'è il dominio della conoscenza, che riguarda ovviamente la capacità di apprendere, e quindi riguarda l'istruzione, ma riguarda ancora una volta la segregazione, questa volta non la segregazione in ambiti lavorativi, ma la segregazione dal punto di vista delle scienze di formazione, okay. Cioè il tema di scienze delle donne e delle scienze, sta lì dentro. Perché abbiamo un problema proprio di non accesso delle donne alla formazione in questo senso. Un caso più eclatante ovviamente quello dell'ingegneria. Ma abbiamo anche i processi di apprendimento continuo e passato. Abbiamo il tempo che riguarda quell'uso del tempo che vi ho citato prima, le disparità nel lavoro non retribuito, ma anche le attività sociali. Le differenze, ad esempio, dell'uso del tempo libero. Io ho parlato soltanto del tempo
tempo occupato, ma il tempo libero è anche lì, sono strumenti importanti. Cioè, nelle indagini sull'uso del tempo, una cosa ad esempio che mi colpisce sempre, che sottolineo sempre anche gli studenti, è che le donne hanno meno tempo per farsi la doccia degli uomini.
Guardate
guardate la quasi parità che si ha per i single e guardate come i dati cambiano a seconda del numero di figli e del fatto di avere o non avere figli. Guardate il coniuge in coppia con figli, guardate come quando si ha famiglie e si hanno figli, per gli uomini diventa un incentivo a lavorare, per le donne diventa un disincentivo ad avere un'occupazione. Ma la cosa interessante ovviamente è anche guardare la progressione rispetto al numero di figli, mentre la differenza è quando si è monogenitori, allora a quel punto, come vedete, le differenze tra uomini e donne sono comunque molto marcate, ma ovviamente lo sono di meno per il semplice motivo che queste sono persone che comunque devono lavorare, se no che gli danno da mangiare. Va bene? Quindi poi queste ve le guardate con calma, perché vi ho messo una serie di dati importanti. Questa è la condizione professionale, le motivazioni, ma riguarda anche, come vedete, il fatto di essere stranieri o italiani, perché ancora una volta questo c'entra con un'analisi di genere. Questa riguarda in particolare appunto le motivazioni che sono, che riguardano, ecco scusatemi, no, la collocazione regionale, per questo ve l'ho messo, perché anche la collocazione regionale è importante in quest'ottica, va incrociata sempre con il sesso, con la composizione della famiglia, con lo stato di famiglia e via di seguito. Idem, questo, ecco, questo ve lo volevo proprio mostrare perché ci tenevo molto, riguarda questa famosa uso del tempo che vi dicevo prima. Questo è un indagine, queste, dicevano, questi dati non sono perfettamente confrontabili perché non esiste un'indagine europea sull'uso del tempo, sono tutte indagini nazionali, vedete Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Stati Uniti. Questo confronto è stato possibile attraverso un progetto europeo, e quindi in realtà questo confronto è stato possibile attraverso la costituzione di una banca dati che ha, diciamo così, reso comparabili questi dati attraverso un lavoro statistico enorme. Questa banca dati si chiama ENUST e appartiene all'Università di Essex in Gran Bretagna. Quindi abbiamo dei dati, sono minuti questi, lo vedete, è il lavoro totale delle donne in minuti nei diversi paesi. E questa è l'Italia, cioè noi siamo quelle che lavorano di più.
Un ritaggio culturale
abbiamo dato, lavoriamo tanto
e poi
queste sono le differenze
quello che non ritrovi nei dati
e che anche il
queste sono le differenze uomo donna sempre nel tempo dedicato al lavoro non retribuito, minuti assoluto e la differenza è 223 ore. Peggio di noi, questa è un'altra indagine, però anche io ho messo il link, questa è un'indagine a livello internazionale, peggio di noi sta soltanto il Messico, la Turchia e il Portogallo. Questo era per mostrarvi quello che comunque vi ho già detto, cioè che quando parliamo di lavoro non retribuito tutti pensano al lavoro di cura, ma in realtà la differenza fondamentale la fa il lavoro di routine che è il lavoro domestico, appunto, il famoso bottone della lavatrice o della lavastoviglie. Chiudo con questa. Spesso mi viene chiesto, io prima, questo fatto di lavorare sulle varie opportunità, di voler inserire, questo lo chiedono soprattutto i miei studenti, ma a volte anche il mio studente, non abbiamo sbagliato qualcosa in questi anni, ma forse non ci conveniva stare come prima. Allora, in realtà, se non riusciamo a lavorare, ed è ovviamente un obbligo, ma ce lo dicono anche gli obiettivi della agenda 2030, se noi riusciamo a lavorare sulla redistribuzione del lavoro interno alla famiglia e quindi riusciamo a lavorare per differenziare uomo donna del tempo dedicato al lavoro,
Beh, possiamo vedere che effettivamente questo incide, nel senso che se riusciamo a ridurre questo differenziale, quindi ci spostiamo verso l'origine dell'asse verticale, verso zero, addirittura andiamo sotto, in alcuni casi, cioè rovesciamo il differenziale, beh, vediamo che effettivamente questo ha un ritorno importante sui campi di cioè sulla possibilità delle donne, non solo di avere un
differenziale,
degno di quel nome, e quindi ovviamente questo dato l'occupazione deve anche correlato con la qualità del lavoro o con quello che noi chiamiamo un lavoro dignitoso o di dignità. Questi sono i tassi di attività, ottimissima dato, ma ripeto, non abbiamo il tempo di guardare tutto, non contavo di avere il tempo, ma comunque ve li ho messi per darvi la possibilità di guardarli qualche caso, con calma. Vi ho messo tanti dati e chiudo con la sintesi. Allora, genere e sesso non sono sinonimi, credo che ormai nella serie di forme. Nelle dinamiche di sviluppo, sia economico sia civile, europeo e non il nuovo millennio riportato dai temi di genere, al centro della ricerca e delle analisi, diversi sono i tipi di disuguaglianze, li abbiamo ben composti in questi indicatori del GEI, che parte dal lavoro, guarda al reddito, guarda all'istruzione, guarda al tempo, guarda al potere, guarda alla salute. Quindi molti sono gli ambiti, possono essere comunque collegati, è che l'ho fatto per noi a livello europeo. Molte sono le questioni ancora aperte, indubbiamente. Cruciale è la necessità di una moltitudine di nuovi indicatori, perché quelli che vi ho indicato, quelli che troverete anche nelle slide,
ma sono differenziali
in questo contesto, ma molta ricerca si sta facendo per individuare nuovi indicatori.